E siamo arrivati all'ultimo appuntamento, al capolinea, potremmo dire con una battuta, del nostro dossier dedicato ai treni. Abbiamo percorso tutta l'Europa, siamo andati in Europa dell'Est con i treni notturni nel corso della settimana. Ieri eravamo negli Stati Uniti per scoprire di queste tratte infinite che ti portano per decine e decine di ore a guardare fuori dal finestrino le grandi pianure, le montagne rocciose, questi immaginari del West, dei film, di un filone immaginifico infinito. Che ricomprende in maniera molto importante anche la musica. Basti pensare a tutti quei brani, non solo blues, anche se nel blues se ne trovano tantissimi, che si rifanno proprio al suono della locomotiva a vapore, anche per costruire il suono della batteria, il ritmo stesso del brano. Beh, non possiamo non parlare di musica, concludendo il nostro discorso sul treno, con il musicologo e sociologo Paolo Prato, che è con noi al telefono. Buongiorno Paolo, ben ritrovato.
Grazie Marco, grazie dell'invito, un saluto a tutti.
Paolo Prato, esperto di cultura popolare, nel 2003 ha pubblicato il libro dal titolo Il treno dei desideri, musica e ferrovia da Berlioz al rock. E nel 2023 era stato proprio nostro ospite per una serie sul tema, proprio su questo. Allora Paolo, io partirei proprio da qui, io anticipavo il fatto che nel blues si ritrovano spesso suoni del treno, perché il treno è un mezzo abbastanza antico da avere fatto in tempo a entrare anche negli immaginari musicali di musiche che ormai oggi sono considerate consolidate. È così?
È così, il treno ha fecondato qualsiasi genere musicale contemporaneo, partendo dalla musica classica, è stata la prima a essere coinvolta in qualche modo, ma poi si è allargato alla canzoncina popolare, al music hall, appunto al blues, lo dicevi, al folklore in senso lato, alla country music se parliamo di America, e poi via via ai generi che anche nel Novecento si sono sviluppati, pur nella concorrenza di altri mezzi di trasporto, insomma, quindi diciamo così che se una musica legata al treno ha senso, ha senso parlarne, ecco, questa è svetta in solitudine per buona parte dell'Ottocento, quando il treno era l'unico mezzo di trasporto tecnologicamente avanzato, no? e aveva aiutato, insomma, soprattutto in America a costruire il paese, perché la musica ferroviaria legata al blues, legata al folk, legata al country, avete parlato di America di recente, no? È proprio intrinseca alla cultura americana, alla storia americana, perché in America il treno è centrale, in America il treno avanza verso l'ovest, verso il Pacifico, e man mano che la ferrovia viene costruita si costruiscono le città attorno ad essa e in alcuni casi vengono anche distrutte e ricostruite 100 chilometri più tardi, no? Con tutto il contorno di casinò e di ragazze allegre e di ubriaconi eccetera che poi si sposteranno appunto più avanti. Ecco, questo lunghissimo percorso che ci porta da est a ovest degli Stati Uniti è scandito anche da una musica che assimila appunto suoni assolutamente nuovi che non si erano mai ascoltati nella storia dell'umanità, il fischio della locomotiva, appunto la scansione ritmica del treno sui binari che un grande musicologo come Murray Schafer, canadese, sostiene sia stato proprio all'origine del ritmo jazz, cioè il jazz secondo lui nasce proprio da questa scansione regolare delle ruote che ogni secondo incontrano, no, la giunzione dei binari, no? Ecco, quindi è proprio solo ed esclusivamente in America che si parla, loro utilizzano il termine railroad music, cioè musica ferroviaria, no?
Io mi stavo guardando mentre tu parlavi, chiaramente senza audio, un video originale della Glenn Miller Orchestra con Chattanooga Choo Choo, che forse a me personalmente è quello più simpatico come brano legato al treno. È chiaro che ce ne sono un'infinità. Poi magari ne sentiamo anche un pezzettino, Paolo. Scusami.
Volentieri.
Ti ho interrotto.
No, hai fatto benissimo, perché allora, se permettimi a questo punto di tracciare proprio la storiella di Chattanooga, perché è uno dei brani che, allora, se noi...
Ma allora ti fermo un secondo, ne sentiamo giusto 10 secondi, così entriamo nell'atmosfera.
Bravissimo.
E si sentono i binari, vabbè, la qualità è quella che è perché siamo su YouTube, però si sentono proprio i binari, cioè proprio il treno c'ha una simpatia che gli altri mezzi non hanno, e la musica questa cosa la sa cogliere. Ma ci stavi raccontando di come nasce?
Sì, no, raccontavo il percorso. Cioè, Chattanooga Choo Choo descrive il viaggio che parte da New York, da Pennsylvania Station, nel cuore di Manhattan, no? La seconda stazione di New York dopo Grand Central, e il narratore dice: dopo aver letto una rivista siamo già a Baltimora. Dopodiché la cena nel vagone ristorante, e lui dice: niente meglio di uova e pancetta in Carolina. E poi, quando senti il fischio del treno farsi più intenso, allora sai che il Tennessee non è lontano. Ci sarà una ragazza ad aspettarmi, vestita di sete pizzi, smetterà di piangere solo quando le dirò che non me ne andrò più. Perciò finisce così: trenino di Chattanooga, perché il ciu-ciu è, insomma, è onomatopeico, certo, per slang, per dire il trenino di Chattanooga.
È il ciuf-ciuf in italiano alla fine.
È quello.
Senti Paolo, noi siamo partiti dagli Stati Uniti, non potevamo non farlo, anche perché i riferimenti un po' universali per tutti sono quelli. Chiaramente il treno è un mezzo che anche nella musica europea torna, lo ritroviamo, per finire addirittura nella musica contemporanea. Costruendo questa pagina, tu ieri citavi John Cage. Allora proviamo a fare un percorso che ci porta pian pianino al di qua dell'oceano, come si evolve il rapporto tra musica e treno in Europa, e poi arriviamo a John Cage.
Sì, allora, se appunto facciamo chiarezza all'inizio, se negli Stati Uniti, in America in generale, l'epopea del viaggio è centrato soprattutto sulla ferrovia, è alla base della mitologia, della conquista del West, no? È alla base proprio dell'antropologia dell'America. In Europa, al contrario, il treno segnalava fuliggine, rumore, fastidio. Un grande scrittore come Flaubert non lo sopportava, e quando era costretto a viaggiare faceva in modo di dormire tutto il tempo per arrivare alla musica. Rossini temeva il treno, ne aveva paura, non ci è mai salito, e ha scritto una brevissima pagina divertente, un divertissement per pianoforte, intitolato Il Petit Train de Plaisir, dove descrive con lo humor di cui lui era dotato notevolmente, descrive un viaggio sul treno destinato però a finire male: incidenti, botte da orbi, insomma, una roba del genere. Questo è stato, diciamo, in Europa il treno veniva visto con sospetto, cioè non era solamente fonte di entusiasmo e segno di progresso, come lo era in America, dove ad esempio per tutta la nazione afroamericana ha rappresentato la metafora della speranza di riscatto, no? Perché insomma le condizioni della vita reale non erano eccellenti, allora si cantava del treno come una metà, il treno di mezzanotte, il Midnight Special, speriamo che passi e che mi porti via, no? In Europa invece interagisce certamente intanto con la grande musica classica di tradizione, con un compositore svizzero come Arthur Honegger, ha scritto una delle pagine più note sul treno, una che dura 6-7 minuti, non di più, che è Pacific 231, che è proprio dedicato, a partire dal titolo, a una famosissima locomotiva che era il massimo della tecnologia dell'epoca negli anni, primi anni 20, e che poi tra l'altro diventò anche un film. E in Europa, ecco, insomma, le diramazioni sono notevoli, certamente è la Francia e l'Inghilterra che danno risalto al treno in ambito artistico, letterario, pittorico e ovviamente musicale. L'Inghilterra in particolare, che è la patria che ha visto, la patria della ferrovia, no? La prima ferrovia nasce in Inghilterra grazie a Robert Stevenson nel 1824, se non sbaglio. E in Inghilterra coltiva questa passione nazionale, una cultura ferroviaria straordinaria, e il Music Hall, che era la forma di teatro musicale popolare, ha dato molto risalto a canzoncine che ridicolizzavano un po' i nuovi costumi introdotti dalla ferrovia, no? Ci sono canzoni che dicono: ma io non so dove andare, signor Facchino, mi aiuti a portare questa valigia, come faccio a timbrare il biglietto, non sono capace, non mi è mai capitato, ecco, cose di questo genere. Il musical la mette un po' sul ridicolo, ma c'è poi ad esempio il caso del musical più recente. Hai presente Andrew Lloyd Webber, no? L'autore di Jesus Christ Superstar, Cats, insomma, il plurimilionario autore di commedie musicali. Uno dei suoi più grandi successi è un musical dedicato al treno, che si chiama Starlight Express, e che è il trionfo assoluto della musica ferroviaria, un musical che risale, la prima risale a 40 anni fa esattamente, 1984 a Londra, ed è la storia di una locomotiva malandata che si chiama Rusty, no? Cioè arrugginita, e viene incoraggiata questa locomotiva a gareggiare con una nuova e fiammante locomotiva diesel, e quindi tutto il musical, all'insegna di uno spreco colossale di risorse, in scena c'era un ponte sospeso di acciaio di oltre 6 tonnellate, un palcoscenico che conteneva 60 tonnellate di acciaio, migliaia di lanterne, lumicine che creavano l'effetto proprio di questa locomotiva potentissima e meraviglia della tecnica, e questo è l'ultimo, diciamo, storicamente parlando, esempio di grande omaggio che la musica ha reso al treno.
Beh, Paolo, abbiamo fatto veramente un percorso straordinario. Nessun altro mezzo di locomozione, di trasporto di persone o di cose ha con la musica un rapporto paragonabile a quello che ha il treno. Io avevo citato anche John Cage all'inizio, vogliamo
Bravo,
chiudere,
sì,
vogliamo
sì,
chiudere con lui.
Se abbiamo tempo, molto volentieri, perché ecco, se noi diciamo vogliamo fare un catalogare, insomma, una panoramica dei modi in cui il treno ha influenzato la musica, il mondo della musica, dobbiamo distinguere da un lato l'aspetto dei testi. Ci sono tantissime canzoni che parlano di treni, di stazioni, di viaggi, di amori nati e finiti a bordo delle rotaie, dove però il riferimento è solamente testuale. Poi ci sono quelle, e le abbiamo viste, dove l'influenza arriva alla musica, le onomatopee, dove si ripete, rievoca il fisco della locomotiva, o appunto l'accelerare, il decelerare del convoglio. Ma poi c'è anche un caso assolutamente unico in cui il treno diventa una macchina per fare musica, cioè uno strumento musicale, e questo il responsabile è John Cage, il grande protagonista, insomma, dell'avanguardia del Novecento, che il 26 giugno del 1978 prepara un treno speciale, nella logica con cui lui preparava i pianoforti, no? John Cage metteva le matite, pezzi di gomma sulle corde dei pianoforti e lo chiamava pianoforte preparato. Fa la stessa cosa con un treno che parte da Bologna, giunge a Porretta Terme e ritorna a Bologna. Erano 7 carrozze su cui lui ha montato 16 microfoni e vari altoparlanti sia dentro le carrozze che al di fuori. E così, come dire, tutti i rumori che produceva e che provenivano dall'esterno, dagli scossoni del convoglio agli sbuffi della locomotiva, dalle vibrazioni al battito della rotaia, tutti i rumori venivano amplificati e mixati da Cage a bordo con la musica che veniva eseguita da tantissimi complessini che viaggiavano su quel treno. E mixati a loro volta con i suoni captati nelle stazioni che di volta in volta venivano attraversate e il treno ogni tanto si fermava per assistere a eventi musicali che venivano prodotti nella stazione. Quindi si creava una specie di cortocircuito uditivo in modo che tutti i suoni della natura, artificiali, eccetera, venivano diffusi in tutte le carrozze ed erano disponibili in modo che chiunque potesse intervenire sui suoni stessi, insomma una sorta di interattività, no? Ma non è finita, c'erano anche delle telecamere e dei monitor in modo che chiunque in qualsiasi punto fosse seduto durante il viaggio aveva la possibilità di vedere che cosa facevano tutti gli altri nelle altre carrozze.
Un'esperienza,
insomma, è
stato più
una sorta di viaggio, concerto, festa, che divenne un happening artistico. Siamo negli anni 70, anni di grande sperimentazione. Oggi chissà se questa cosa sarebbe proponibile di nuovo.
È una domanda che resterà senza risposta, temo, non credo ci sia nessuno in questo momento con la capacità produttiva e immaginifica per immaginare un progetto così, così ardito. Paolo Prato, grazie mille, è stata una bella chiusura per questa settimana dedicata ai treni, parlare di musica, peraltro chiusura in senso relativo, visto che domani mattina comunque Moby Dick con la cura di Lina Simoneschi Finocchiaro è proprio dedicato alla ferrovia, Ferrovia un pulsare di vita è il titolo della puntata in diretta, domani dalle 10 a mezzogiorno. Intanto grazie ancora a Paolo Prato, a risentirci.
Grazie a te Marco, a presto.